siamo arrivati ormai all'ultimo cerchio, quello che contiene i traditori. Per Dante sono anime veramente indegne. Prima di iniziare la descrizione sente il bisogno di invocare le muse, quelle che aiutarono Anfione a chiudere Tebe, a costruire le mura di Tebe. Anfione, che suonando la lira muoveva le pietre che si disponevano da sole a formare la città. Dante ha bisogno di questa ispirazione delle muse perché trova molto difficile descrivere questo profondo inferno che lo disgusta. Occorrerebbero delle rime aspre e chiocce, e cioè con un suono basso, cupo, insomma quasi rauche, ma teme di non possedere questa capacità, o perlomeno sente proprio la difficoltà di trovare queste parole, e anche perché la lingua, una lingua semplice, una lingua infantile che chiami mamma o babbo, non è sufficiente a rendere l'asprezza del luogo. Il profondo inferno è un tristo buco, è un'assenza più che un'esistenza, è un buco, è un qualcosa che manca. E infatti manca Dio, manca l'amore, manca la luce, manca la bellezza, la bontà, la vita stessa. Dante è consapevole della difficoltà di descrivere questo luogo infame e sa che la sua non è un'impresa da pigliare a capo e non è un'impresa che possa essere espressa da una lingua che chiami mamma o babbo, che abbia qualcosa di infantile o comunque qualcosa di delicato, di gentile, tipico delle espressioni filiali. Termina poi questo esordio con un'imprecazione contro questa genia di dannati, o sovratutte malcreata plebe. Notare poi che tutti quelli che vengono indicati sono di origine nobile. Riprende ora la narrazione degli eventi. Dante sta ancora guardando la parete del pozzo quando sente una voce. E dicere, udimi, guarda come passi, vai sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei miseri lassi. Qualcuno dice, forse è uno dei fratelli che poi incontrerà uniti. Per cui io mi volsi e mi vidi davanti e sotto i piedi un lago che per il gelo aveva sembiante più di vetro che non di acqua. Dante si accorge quindi di essere su un lago gelato, il lago di Cocito, nel quale sono immersi i dannati in posizioni varie a seconda della zona in cui si trova. Fornisce poi degli esempi: nessun fiume come può essere il Danubio o il Don, di regioni quindi fredde, ha mai avuto una crosta di ghiaccio simile d'inverno. Per rendere l'idea della durezza, dello spessore di questo ghiaccio, immagina che se cadessero dei monti addirittura su questa crosta, persino ai lati, dove il ghiaccio in genere è più sottile, esso non scricchiolerebbe neppure. Le anime infine sono paragonate alle rane che stanno col muso fuori dall'acqua, al principio dell'estate, così livide, fino a là dove appare la vergogna, fino al volto, insomma, erano le ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna, battendo i denti come la cicogna, quando la cicogna batte le due parti del becco. Ognuna in giù tenea volta la faccia. Costruendo il verso, il freddo si procaccia testimonianza dalla bocca e il cuore tristo dagli occhi, cioè dimostrano il freddo sbattendo la bocca e dimostrano il loro cuore dolente dagli occhi, piangendo. Camminando, vidi una coppia di anime. Vidi due sì stretti che il pelo del capo avviano insieme misto. Ditemi voi che si stringete i petti, chi siete? E quei piegaro i colli, spostarono un po' la loro posizione per potermi guardare, e poi che ebbero li visi a me eretti, gli occhi loro, che prima erano molli, erano umidi, gocciarono su per le labbra, e il gelo strinse le lacrime tra essi e riserrolli. Praticamente nello scendere le lacrime si raffreddano e quindi gli occhi si gelano, oppure i due visi si rinserrano tra di loro e questa loro vicinanza diventa una cosa odiosa, per cui si danno una testata vicendevole, perché dice: ond'essi, come due becchi, come due montoni, cozzarono insieme, tanta ira li vinse. E uno che aveva perduto entrambi gli orecchi per il freddo, stando col viso in giù, appunto per non correre il rischio di ghiacciarsi gli occhi, disse: perché cotanto in noi ti specchi? Perché ci guardi con tanta insistenza? Se vuoi sapere chi sono questi due, ecco, spiega che sono fratelli che nacquero nella valle dove Bisenzio declina, dove il fiume scende. Siamo nei pressi della città di Prato. Furono fratelli d'un corpo usciro, e tutta la Caina potrai cercare, non troverai ombra degna più di loro di essere fitta in una simile gelatina. Lo dice in forma ironica. Sono quindi capaci anche di ironizzare contro se stessi e soprattutto contro gli altri dannati. L'anima che parla rivelerà il suo nome in seguito per evitare le domande di Dante, il fastidio, insomma, di essere interrogato da Dante. E non ha problemi a rivelare i nomi dei vicini. Si tratta di personaggi del suo tempo, del tempo di Dante, tranne uno, Mordrec, che appartiene al ciclo dei romanzi arturiani di Re Artù. Si tratta di un personaggio che venne ucciso con la lancia, e dal foro della lancia passò anche un raggio di sole. Quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra, con esso un colpo per la man d'Artù. Sinteticissimi i versi di Dante che descrivono l'uccisione di questo Mordre. Tutti i dannati citati sono colpevoli di tradimento nei confronti dei parenti. Siamo infatti nella Caina. Poscia io vidi mille visi cagnazzi fatti per freddo, quindi lividi, violacei per il freddo, ma il termine ha qualcosa di animalesco e di diabolico. Onde mi viene riprezzo, e verrà sempre, dei gelati guazzi. Da allora Dante prova una specie di brivido spaventoso, orribile, ogni volta che vede dei guazzi, dei laghi, degli stagni, insomma, gelati. Mentre che andavamo in Verlomezzo, al quale ogni gravezza si rauna, verso il mezzo si stanno dirigendo verso il centro del lago, dove troveranno Lucifero conficcato, che con le sue ali, sbattendo le ali, provoca il vento gelido che ghiaccia cocito. Verso il centro, dove si raduna tutto il peso del male. Io tremava nell'eterno rezzo. Rezzo sta per orezzo, cioè vento impetuoso. Io tremava nell'eterno rezzo. Finora le pene degli altri dannati non l'hanno toccato, se non come pietà, come compassione. Adesso il vento ghiacciato, il vento gelido che trasforma l'acqua in ghiaccio, lo fa tremare tutto. Mentre camminano, non so se per volere o destino o fortuna, ma passeggiando tra le teste, anzi, è strano questo verbo, passeggiando tra le teste, forte percosse il piede nel viso ad una. In pratica dà un calcio in faccia a una di queste anime, e questo dannato ovviamente si lamenta. Piangendo mi sgridò: perché mi pesti? Se tu non vieni a crescere la vendetta di Montaperti, perché mi molesti? L'allusione a Montaperti spinge Dante a parlargli. Si tratta di una battaglia famosa tra Guelfi e Ghibellini, in cui i Guelfi vennero sconfitti perché questo Bocca degli Abati tagliò la mano al portabandiera dei Guelfi, e quindi i Guelfi, non vedendo più l'insegna, pensarono di essere sconfitti e si sbandarono, e per questo furono sconfitti. Per questo, già il tempo di Dante, Bocca degli Abati era considerato un traditore. e però c'erano dei dubbi. Maestro mio, or qui mi aspetta che si chioesca d'un dubbio per costumi. Poi mi farai quantunque vorrai fretta. È interessante anche questo desiderio di verità che spinge Dante a non chiedere il permesso a Virgilio, ma proprio a fermarsi per scoprire la verità. Lo duca stette e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: chi sei tu che rimproveri così, che mi rimproveri? E chi sei tu che vai per l'antenora, percuotendo di altrui gote il volto degli altri, sicché se fossi vivo sarebbe anche troppo. Io sono vivo e ti potrebbe esserti caro, se domandi la fama, che io metta il tuo nome tra le altre. Allora l'altro risponde: no, io ho desiderio del contrario, levati quindi, vattene via, non mi dar più lagna, non lagnarmi, non infastidirmi, perché mi lusinghi male in questa lama, in questo ghiaccio. Allora lo presi per la collottola, la cuticagna, e gli dissi: bisognerà che tu mi riveli il tuo nome, perché altrimenti rimarrai qui senza nessun capello. E quello dice: no, anche se tu mi togli tutti i capelli non te lo dirò, neanche se mille volte, mille fiate mi tomi sul capo, mi balzi, mi percuota sul capo. Io aveva già avvolti i capelli in mano, gliene avevo già tratti più di una ciocca, mentre lui gridava come un cane, la trava con gli occhi raccolti in giù, quindi continuava a stare nascosto per non farsi vedere, quando un altro gridò: che hai tu, bocca? Non ti basta muovere le mascelle, cioè battere le mascelle, e devi anche latrare? Quale diavolo ti tocca? Allora, ecco, Dante lo lascia perché dice: non c'è più bisogno che tu parli, malvagio traditore, che alla tua onta io porterò di te vere novelle, per tua vergogna, per tuo disonore, a tua infamia. Per vendicarsi, allora, a bocca degli abati, tradisce anche i compagni, non solo ne rivela il nome, ma rivela anche la colpa di cui si macchiarono. Si tratta in tutti i casi di traditori della patria o della propria parte politica, e vengono condannati nell'antenora, perché il lago Cocito è diviso in quattro zone, e nel 32° canto sono presentate le prime due, la Caina e l'antenora. La Caina, la zona in cui vengono dannati i traditori dei parenti, e l'antenora, i traditori della patria o della propria fazione politica. I personaggi citati da Dante chiaramente oggi non ci dicono nulla, ma possiamo immaginarli come i politici di oggi, alcuni politici di oggi, alcuni volta gabbana, che si presentano alle elezioni sotto un partito predicando, promettendo interventi in base a certi principi, e tranquillamente poi passano al partito avverso, oppure, quel che è peggio, facendo parte di una coalizione la tradiscono e fanno cadere il governo che invece si reggeva anche sul loro voto. Si tratta cioè di personaggi che non hanno nessuna remora a tradire il loro mandato e la fiducia degli elettori per interessi di potere, o addirittura di ricchezza, proprio di corruzione. Sono squallidi proprio, e quindi si capisce l'atteggiamento di Dante. Il canto poi termina con uno spettacolo raccapricciante. Una volta allontanatisi da bocca degli abati, Dante vede due ghiacciati in una buca. Inizia il canto vedendone due, i due fratelli nemici, ora termina con altri due, sicché l'un capo all'altro era cappello e uno aveva il capo sopra l'altro. E lo spettacolo è spaventoso, perché come il pane per fame si manduca, così il sovrano, quello che stava sopra, gli denti all'altro pose, là ove il cervello s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti di Dio si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. Come Tideo, un re, uno dei sette re di Tebe, che ferito a morte da Menalippo, riuscì ad ucciderlo e si fece portare la testa mozza del nemico e si mise a roderla con odio furioso. E Dante rimane sconvolto da questo segno bestiale di odio. O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, per tal convegno, cioè a questo patto, che se tu a ragione di lui ti piangi, se tu ti lamenti di lui a ragione, sapendo chi voi siete e il suo peccato, nel mondo ancora io te ne cangio, ti contraccambio, ti compensi la tua risposta. Quindi, se quella con cui io parlo non si secca, se la mia lingua non si secca, è l'inizio del famoso, celeberrimo episodio del conte Ugolino.